Buongiorno da Giuseppe Bucci. Nuova notte di missili tra Israele e Iran. Trump chiede la resa incondizionata di Teheran e riflette su una partecipazione diretta nel conflitto. Stop al gas russo a partire da fine 2027. L'UE vieterà nuovi contratti. Slovacchia e Ungheria si oppongono, ma non potranno bloccare la proposta. La Svizzera deve migliorare la lotta alla corruzione, proteggendo i whistleblower e aumentando le multe. Nuovo monito dell'OCSE. Berna risponde. Sesta notte di guerra in Medio Oriente. Israele ha fatto sapere di aver colpito siti di produzione di centrifughe usati per il programma nucleare. L'Iran ha risposto con missili che sono stati però più intercettati dallo Stato ebraico. Queste le notizie delle ultime ore dal terreno, una notte quindi più tranquilla rispetto alle altre, ma si guarda soprattutto in queste ore a cosa intende fare Washington. Trump in queste ultime ore appunto ha chiesto all'Iran una resa incondizionata, ha evocato la possibilità di eliminare l'Ayatollah Khamenei e c'è stata una riunione di sicurezza alla Casa Bianca in cui in sostanza non si esclude un coinvolgimento diretto americano nel conflitto. Sentiamo su questo punto Emiliano Bossi, inviato RSI a Tel Aviv.
C'era molta attesa qui ieri sera, evidentemente anche nelle conversazioni. Io ho parlato con un gruppo di giovani e si dibattevano sul fatto di quanto fosse un elemento di svolta l'eventuale ingresso degli Stati Uniti. C'è stata una riunione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale alla Casa Bianca, ma nessun annuncio alla fine. Trump sembrerebbe propenso a questo punto, da quello che si intuisce, ad affiancare Israele in modo diretto. Quel noi in un post lascia intuire questa possibilità. All'ipotesi di uccidere la guida suprema, che come una minaccia, lo stesso Khamenei ha risposto in queste ore sui social a sua volta con un post in ebraico: è iniziata la battaglia, così ha scritto. Quindi non è chiaro se questo sesto giorno di guerra porterà a questa svolta, diciamo, strategica, comunque di energie messe in campo, di risorse con l'entrata degli Stati Uniti, e questo cambierebbe gli equilibri. Ma per capire le mosse americane dobbiamo monitorare con attenzione lo spostamento dei mezzi militari, evidentemente di quelli statunitensi, in particolare aerei e navi. Si guarda soprattutto l'eventuale utilizzo degli aerei B2, sono gli unici in grado di trasportare ed eventualmente sganciare la superbomba che potrebbe penetrare le montagne di Fordo, dove si trova il principale impianto sotterraneo usato dall'Iran per arricchire l'uranio.
Un divieto totale di importazione del gas russo, compreso anche quello liquefatto, a partire da fine 2027. Lo ha proposto ieri la Commissione europea con una base legale che non potrà essere bloccata da Ungheria e Slovacchia, che sono contrarie al provvedimento. In particolare da Bruxelles con il corrispondente Andrea Ostinelli.
Let me be very clear on that. This is not a sanction.
Desidero essere molto chiaro, questa non è una sanzione relativa al conflitto in Ucraina e all'aggressione russa. Introduciamo il divieto alle importazioni di gas perché la Russia le ha trasformate in un'arma contro di noi, ricattando gli Stati membri. Non è quindi più un partner degno di fiducia. Dan Jørgensen, commissario europeo all'energia, spiega così il motivo della proposta legislativa presentata ieri al Parlamento di Strasburgo, che mira a chiudere definitivamente il rubinetto del gas russo per tutti i 27 stati dell'UE dalla fine del 2027 e ad agevolare la fine delle loro importazioni di petrolio da Mosca. La proposta dell'esecutivo comunitario è di portata strategica e archivierà decenni di dipendenza energetica dell'UE dal gas russo. Il provvedimento è di natura commerciale, non una sanzione contro Mosca legalmente, benché il colpo inferto ai suoi interessi economici sia evidente. Ne consegue che la proibizione potrà essere approvata a maggioranza qualificata senza che i governi filorussi di Ungheria e Slovacchia possano opporre il loro veto. Oggi circa il 19% del gas impiegato nell'Unione Europea proviene dalla Russia. Prima della guerra in Ucraina questa quota era del 45%. Per sostituire il gas di Mosca, Bruxelles intende espandere il ricorso alle energie pulite e le importazioni di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti.
L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico torna a criticare la Svizzera per la mancata applicazione di due vecchie raccomandazioni anticorruzione. Sentiamo il corrispondente Gianpaolo Driussi.
Siamo qui perché la Svizzera non ha ancora attuato due raccomandazioni vecchie di 20 anni che noi riteniamo cruciali. Così Kathleen Russell, presidente del gruppo di lavoro OCSE contro la corruzione. La Svizzera ha aderito alla relativa convenzione del Consiglio d'Europa. La sua visita ieri a Berna rientrava nei regolari lavori di monitoring. La prima raccomandazione riguarda la protezione dei whistleblower, chi denuncia anonimamente i malandazzi d'azienda. Il quadro legislativo c'è per il pubblico, ma non per il privato. Dinanzi al fallimento negli anni scorsi dei progetti del Consiglio federale, Russell ha definito la Svizzera un'anomalia.
C'est vraiment une anomalie, surtout en Europe, pour la Suisse de ne pas avoir ce cadre.
Con la seconda raccomandazione si chiede invece di alzare le multe per le imprese colpevoli di corruzione di pubblici ufficiali stranieri, ora plafonate a 5 milioni di franchi, una soglia ritenuta non efficace soprattutto per le grandi aziende.
Elle n'aurait aucun effet important.
Berna prende atto, ma risponde: la questione whistleblower è regolata sempre da più aziende internamente e in più c'è la giurisprudenza dei tribunali che aiuta. Mentre le multe non sono l'unico strumento previsto, le confische possono essere considerevoli. In generale, la Svizzera ha un sistema dissuasivo efficace e proporzionato.
La Suisse ha un sistema dissuasivo efficace e proporzionato.
Così Andrea Candrian dell'Ufficio federale di giustizia, che ha poi aggiunto: ogni sistema è certamente migliorabile. Il messaggio indiretto all'OCSE è comunque chiaro: facciamo molto, ma a modo nostro. La questione è infatti soprattutto politica e il Parlamento nel febbraio 2024 aveva proprio detto no a queste due raccomandazioni.
La più grande prigione di Svizzera romanda fa ancora parlare di sé. Chandolon, un carcere vetusto e da anni sovraffollato, non ha personale sufficiente per garantire gli abituali servizi, una situazione che ha anche suscitato le proteste dei detenuti. Sentiamo Lucia Montini.
Sabato erano una ventina a non voler rientrare dall'ora d'aria, domenica una cinquantina e lunedì è intervenuta la polizia, anche se tutto si è svolto nella calma. Una situazione che, secondo il Dipartimento ginevrino delle istituzioni, è legata al caldo e a litigi, oltre che alla riduzione di alcune prestazioni per mancanza di personale. Prestazioni come i pasti in comune o l'accesso ai telefoni. Da inizio giugno, ammette il portavoce, ogni giorno sono stati soppressi fino a un sesto degli spostamenti all'interno del carcere. Un avvocato, testimoniato su un giornale locale, di non aver potuto incontrare il suo assistito prima di un'udienza importante. Ci sono molte richieste, il tempo è limitato, ha spiegato la responsabile del dipartimento alla RTS. Per Carol Ancast, le richieste dell'ultimo momento possono a volte essere rifiutate perché non ci sono più agenti di custodia disponibili. Le prestazioni soppresse non sarebbero comunque quelle obbligatorie e si sta facendo il possibile per ripristinarle. La questione della scarsità di personale non riguarda a Ginevra solo Chandelon. Anche la vicina prigione psichiatrica Curabilis soffre di penuria cronica, con un sovraccarico di lavoro che favorisce la spirale delle assenze.
E per ora è tutto, ci sentiamo più tardi.